ci avviamo alla conclusione di questo nostro ritiro e questa mattina vorrei sostare con voi proprio sulla figura di Giovanni Battista. Avremo occasione durante l'Eucaristia questa sera di commentare il testo della nascita, ma questa mattina vorrei riprendere un testo di Luca al capitolo settimo, che potremmo intitolare così: lo scandalo di Giovanni. Lo scandalo di Giovanni. Giovanni Battista, nella tradizione della Chiesa e soprattutto nella tradizione della vita consacrata, è una figura importantissima. Nella tradizione monastica si indica Giovanni il Battista come, tra virgolette, il primo monaco, anche perché Giovanni Battista, di stirpe sacerdotale, quindi è chiamato per diritto di nascita a diventare sacerdote del Tempio e quindi a doversi anche sposare, perché fa parte anche dei doveri sacerdotali quello di continuare la stirpe sacerdotale, come già Geremia, che anche lui è di stirpe sacerdotale, viene chiesto a Giovanni di essere celibe, di rimanere, di essere più precisamente nazireo. Quindi Giovanni Battista, sin dall'annuncio che viene fatto a Zaccaria nel Tempio, appunto, nel momento dell'offerta dell'incenso, Giovanni diventa l'icona del nazireo che fa da cerniera tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Ora, Giovanni Battista viene indicato quindi dalla tradizione come l'icona, il primo, diciamo così, monaco, che da maestro diventa discepolo del Signore Gesù. Ma la cosa su cui vorrei sostare con voi questa mattina è che il Battista stesso ha fatto fatica a capire Gesù, esattamente come noi facciamo fatica a capire fino in fondo il Signore Gesù. E nel contesto di questo anno della misericordia, che non è un giubileo, come dire, no, è il giubileo del Concilio. Quindi la cosa importante di questo anno giubilare non sono né le porte sante, né le indulgenze, né i pellegrinaggi, anche perché ognuno può stare a casa propria, non andate a Roma, non perdete tempo. C'è bisogno di mettersi nella folla, che poi rischiate di svenire con il caldo, tutte queste robe qui, quindi non vale proprio la pena, stiamo tutti a casa. Tra l'altro uno degli inviti del Papa all'inizio di questo giubileo era di rimanere a casa, non di andare in giro, perché appunto ormai il problema, la sfida non è più pensare che ci sia un luogo dove noi possiamo trovare chissà che cosa, la sfida è di fare dei nostri luoghi di vita quotidiana i luoghi in cui si manifesta la nostra fedeltà al Vangelo. Ora, se voi andate, oggi vi invito un po' a sfogliare anche la Bibbia, il Vangelo, se voi andate al capitolo sesto, settimo di Luca, ci troviamo davanti a quella che possiamo definire la chiarificazione del ministero di Gesù. Il Signore Gesù compare sulla scena come i rabbi, i predicatori, i profeti del suo tempo. Si potrebbe dire così: non c'è nulla di nuovo sotto il sole, è più o meno bravo a predicare. Ci sono, insomma, voi avete conosciuto molti predicatori, qui fate il punteggio, c'è chi è più bravo, c'è chi è più intelligente, c'è chi è più affabile, poco importa. E per certi aspetti Gesù si presenta sulla scena come un discepolo del Battista, che poi diventa a sua volta un rabbi, che dice delle belle cose. In realtà Gesù non dice niente di nuovo, a ben guardare. Cosa diceva Giovanni il Battista sul Giordano? convertitevi e credete al Vangelo. Cosa dice Gesù quando comincia il suo ministero? Uguale. Dice: convertitevi e credete. Qui dov'è la novità? Dov'è la novità? C'è la novità? Domanda. No? O sì? Sì e no. Non c'è nessuna novità per certi aspetti dal punto di vista della dottrina. Le parole sono le medesime. Convertitevi e credete al Vangelo. Ma c'è una grande novità, anzi sarebbe meglio dire che c'è una radicale rivoluzione non tanto nelle parole che il Signore dice, ma nei gesti che accompagnano queste parole. E se voi aprite la vostra Bibbia, appunto, partiamo dal capitolo sesto, le beatitudini, beati i poveri, guai ai ricchi. Luca non si accontenta di dire beati i poveri, dice anche guai a voi ricchi, riprendendo la predicazione di profeti veementi come Amos, per esempio. E poi continua l'amore dei nemici, già questa è una piccola novità, perché l'amore degli amici, l'amore dei propri fratelli nella fede, ma l'amore dei nemici già è un piccolo progresso. Siate misericordiosi, è il logo del giubileo, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. E cosa significa? Ah, non giudicate e non sarete giudicati. E già questo. Poi Gesù dice quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo di questi giorni: non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole, siamo all'inizio del capitolo settimo, al popolo che stava in ascolto, quindi le parole, ma sulle parole sì, c'è qualcosa di nuovo, ma vabbè, c'erano anche varie scuole in Israele, c'era la scuola di Hillel, che era già una scuola molto molto più aperta, c'era Gamaliele, quindi ci abbiamo, che so io, ci abbiamo il cardinal Müller della Congregazione della Fede, il cardinal Schönberg, noi abbiamo i cardinali più aperti, quelli di sinistra, quelli di destra, abbiamo il cardinal Sarà, che è tutto d'un pezzo e che è una specie di ariete, e poi abbiamo, che so io, questo fa parte della vita, certe differenze eccetera. Ma la cosa nuova è questa, che mentre, quando Gesù termina di parlare, di predicare, potremmo dire così, entrò in Cafarnao e la prima persona che incontra è un centurione, un pagano, un eretico, anzi, un senza fede. E davanti a questo centurione, il Signore Gesù, di questo centurione che è appunto un pagano, un escluso, uno che andrà all'inferno, e siamo sicuri, siamo sicuri di questo centurione, Gesù dice: non ho trovato in Israele una fede così grande. Adesso io vi sfido a trovarmi dov'è la professione di fede di questo centurione quando ha detto il credo. Quando ha detto il credo, e che credo ha detto questo centurione? Qual è il credo di questo centurione pagano, escluso? Non fate confusione tra i centurioni, non siamo sotto la croce, questo è veramente il figlio di Dio, non può darsi, ma non siamo comunque in quello. Non c'è nessuna professione di fede. La professione di fede di questo centurione suona così. Come suona? Aveva un servo malato. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. È persino ambiguo questo termine, possiamo anche pensare male, ma poco importa. perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire per fargli una predica. No, per salvare il suo servo. Allora, abbiamo un centurione, abbiamo un pagano, che molto probabilmente ha un servo, che molto probabilmente è possibile negli usi del tempo, che gli è molto caro. Quindi normalmente un servo malato, uno schiavo malato, è come una ciabatta vecchia, la si cambia, anzi è meglio che muoia, un fastidio in meno. Invece questo centurione mostra un'attitudine completamente diversa, ha un servo che sarebbe da cambiare, come si cambia la lavatrice, e invece gli vuole talmente bene che quando chiede qualcosa al Signore, anzi quando fa chiedere qualcosa al Signore, lo fa chiedere esattamente per la salute di questo servo. E veniamo a scoprire che i giudei vengono da Gesù, lo supplicano con insistenza e dicono questa frase molto clericale, egli merita. E gli merita che tu conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga, ci ha dato una bella offerta. Quindi chiaramente i giudei, ma mentre i giudei usano la categoria del merito, egli merita, attenzione, i giudei non dicono a Gesù egli merita che tu gli guarisca il servo perché gli vuole bene, no, perché insomma noi siamo obbligati, e ci sono già i due sistemi che cominciano a scontrarsi, è lo tsunami, e i giudei dicono di quest'uomo di cui noi già sappiamo che ama il suo schiavo, che di per sé non ha diritto a nessun amore, uno schiavo è semplicemente tenuto a servire, e quando è malato lo si cambia, invece no. E poi i giudei rapportano a Gesù il fatto che questo centurione ama il popolo che lo odia, ama il nostro popolo. Quando il centurione passa per strada, un pio israelita sputa per terra, per dire cosa ci fai tu qua? Questo centurione ama il popolo che non può amarlo, anzi, che si augura ogni giorno che si tolga dai piedi, perché la sua sola presenza rende immonda la Eretz Israel, la terra di Israele. Non solo, ha costruito la sinagoga in cui non potrà mai metter piede, perché un pagano non può entrare in sinagoga, deve stare fuori. E quindi pian piano Luca, dopo averci rapportato le parole di Gesù, ci affresca, ci disegna, ma dov'è la novità di queste parole? Nelle parole o qualcosa di più radicale? Gesù non risponde ai giudei, che appunto ci ha dato una bella offerta, e quindi Gesù si incamminò con loro. La risposta di Gesù non è, se lo merita, oppure facciamo, vediamo. No, Gesù si mette in cammino con loro. La reazione di Gesù è quella di dire, ok, qualcuno chiede, io vado. E a Gesù non interessano le motivazioni dei giudei, anche perché se non ha dato l'offerta glielo guariamo il servo o no? Se non ha dato l'offerta, quando era ormai molto distante, era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli, questa è una cosa molto particolare, veniamo a scoprire che questo centurione ha dei buoni rapporti con i giudei, con i capi del popolo, ma anche degli amici, che non è automatico, è un uomo che si occupa del suo servo, del suo schiavo, e gli vuole molto bene, è un uomo che ama il popolo che non lo sopporta, che costruisce la sinagoga in cui non potrà mai mettere piede e che ha persino degli amici. Questo è l'uomo. L'uomo di cui Gesù dice che ha una fede così grande senza avere la fede. Perché nella rivelazione del Signore Gesù avere la fede significa avere fondamentalmente una sana e piena umanità. Quando per esempio noi religiosi, la gente devota, io ho tantissima fede in Dio, ma non mi fido di nessuno. Mi ricordo una monaca una volta che mi ha detto, padre, di clausura, padre, io non ho fiducia di nessuno, io parlo solo con la Madonna. Ma risponde la Madonna? No. Ah, capisco. Io ho tanta fede, proprio questa, tra l'altro, per carità, con tutto il rispetto, tanta fede, Signore è la mia unica sicurezza, solo la preghiera mi aiuta, io non parlo con nessuno, quando ho un problema o qualcosa da dire vado a dirlo alla Madonna. Per carità, si può fare. Oppure quando uno dice io non ho nessun amico, solo il Signore. E speriamo. Oppure, ma si sentono queste cose, eh? Io faccio il mio dovere e poi basta. Si sentono anche queste cose. Questa è una vita molto vestale, sapete che sono le vestali, no? Sono le sacerdotesse romane a cui l'imperatore deve cedere il passo, perché con quelle lì non si scherza, se ti fanno una fattura sei fatto, e quindi con le vestali si sta molto attenti. Ma voi siete consacrate a Dio nella vostra consacrazione battesimale, non siete delle vestali, mi spiego? C'è ancora un po' il retaggio della vita religiosa vestale, eh? Quando i vescovi dicono alle monache sono i parafulmini, perché non si mette lui a fare parafulmini? Non capisco perché mi devo mettere io a fare i parafulmini, eh? Questa idea che le monache pregano, sì, ma la vita monastica non è una vita di preghiera, è una vita di cui fa parte la preghiera. Sono più vicini a Dio, sono tutte storie di cui purtroppo ancora noi monaci, e soprattutto le monache, ancora non ci siamo liberati. Grate, tutto un linguaggio pagano. Se c'è una vita incompatibile col Vangelo è la vita monastica. Perché la vita monastica si basa su dei principi che non sono assolutamente evangelici, il primo dei quali è la separazione dal mondo, quando il Signore ci spinge verso il mondo. Poi è chiaro, il Signore è salvatore anche dei monaci e delle monache, ma noi siamo all'ultimo gradino, non al primo. Quando voi suore di vita attiva cosiddetta avete vissuto per secoli nell'idea che eravate suore di serie B, perché purtroppo non avevate la vocazione claustrale. Ma dove l'abbiamo trovata questa storia? Purtroppo ci sono delle donne che non riescono a vivere il Vangelo fino in fondo e si chiudono in monastero. Questa è la vera visione delle cose, ma non riusciamo a superare. Papa Francesco l'ha superata questa roba, con noi monaci Papa Francesco è spietato, gli siamo antipatici in poche parole, giustamente, perché abbiamo un modo di concepire la vita cristiana e la vita consacrata in modo assolutamente pagano, vestale e non evangelico. Quindi o ci diamo una mossa, questo è il messaggio che continuamente Papa Francesco dà ai monaci e alle monache, o ci diamo una mossa oppure arrangiatevi, non perde tanto tempo con noi. E ha ragione, attenzione, che poi ci siano degli uomini e delle donne che per tanti motivi vogliono servire il Signore nella forma della vita monastica è un conto, ma che la vita monastica sia il fior fiore della vita religiosa è esattamente il contrario. Più la gente si sporca le mani con la storia e più è discepolo di Cristo e del suo Vangelo. Più si mette i guanti e più, per carità, salveremo anche lui. Perché la salvezza è per tutti, ma diffidate di queste immagini, appunto, che solo perché non parlo con nessuno e prego 24 ore al giorno sono più vicino al Signore. Piano, non spingiamo, e io sono monaco, sono molto contento di esserlo, ma per misericordia di Dio sono monaco, non perché ho fatto una scelta più radicale, perché voglio vedermi io in una bidonville, mi passa subito la poesia, mi spiego? Eppure si continua a pensare tutto in ambiente femminile, in questa logica che assolutamente non evangelica. Vi vedo un po' perplesse, no? Cosa dice quando Gesù sta arrivando a casa? Questo centurione manda i suoi amici, perché ha anche degli amici oltre che dei conoscenti, è un uomo di relazione, è un uomo che vive delle relazioni belle, autentiche. Dice: Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perché? Perché questo centurione, che pure ha un problema molto serio, cioè la salute del suo servo, del suo schiavo, si preoccupa anche di Gesù. Perché? Perché se Gesù entrasse nella sua casa si contaminerebbe. Ricordate Pietro con Cornelio, che poi fa tutte quelle storie, sei entrato in casa di un pagano, eccetera. Ora, il centurione appena vede che Gesù sta arrivando dice: no, per carità, non entrare in casa mia, perché questo ti creerebbe problema, ma se puoi fare qualcosa fallo, ma senza che questo ti crei problemi. Notate la grandezza di quest'uomo. Quest'uomo che pure ha un bisogno, una necessità, ha una urgenza, ma non è totalmente preso dalla sua urgenza. Pur avendo un'urgenza è ancora capace di pensare anche all'altro, e in questo caso persino al Signore Gesù. E poi aggiunge: per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho soldati sotto di me, e dico ad uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, al mio servo fa questo ed egli lo fa, proprio come noi. Dico a una sorella fa questo e non lo fa, e se dico di fare una cosa, e figuriamo, devo sempre andare a controllare. Non ci si può fidare di nessuno, devo sempre fare io le cose, se no non si fanno. È normalmente così ragioniamo noi, no? E tanto vale che me le faccio io, arrivo prima, così ragiono io, per esempio. Invece questo centurione, quando parla al Signore dei suoi servi, dice che i suoi servi, se lui gli chiede qualcosa, lo fanno. E se gli chiede un'altra cosa, lo fanno. Cioè, fondamentalmente, quest'uomo, questo centurione pagano, non credente, forse persino convivente con un uomo come lui, o comunque ha un servo con cui ha dei rapporti sessuali, quindi proprio il peggio che si possa immaginare, ma ha una fiducia nell'umanità che Gesù dice essere fede. E qui è il Vangelo, qui è il Vangelo, qui è la differenza tra la religione e il Vangelo, tra la devozione religiosa e la fede, tra un atteggiamento vestale e un'attitudine discepolare. La vedete la differenza? All'udire questo, Gesù lo ammirò. E volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Gesù non dice: ho trovato una benevolenza, una bontà, come si dice, una umanità, no, fede. Per il Signore Gesù questa qualità di umanità uguale fede. Naturalmente, se questo vale, cosa è la fede? Quando nei nostri ambienti, però non ha la fede, una cosa avanti. Noi, e però non ha la fede, purtroppo non viene in chiesa, ma cosa ci viene a fare che si rovina pure certe volte? Che certe volte in chiesa invece di guadagnare ci perdi, perché alcune volte vediamo, veramente comunichiamo una fede che fa paura, una fede così grande. Quando nelle scritture si dice grande, si dice autentica. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. In seguito Gesù, l'abbiamo letto pochi giorni, poche domeniche fa, si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione e le disse: non piangere. Conoscete il racconto? E qui c'è il punto. Giovanni il Battista, il precursore, il profeta, colui del quale il Signore Gesù dice essere il più grande dei figli nati da donna, ma il più piccolo. Giovanni fu informato. Molto probabilmente i discepoli hanno fatto la crisi e quindi vanno da Giovanni e dicono: Signore, pietà, cosa succede? Poi come quelli che vanno, non hanno il coraggio di andare perché li sbrana da Papa Francesco, e dicono: ma cosa sta succedendo nella Chiesa, la dottrina, e adesso c'è posto per tutti e la Chiesa è aperta e tutte queste storie, cosa succede? Viene il patema, l'agitazione, eccetera, eccetera. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Allora, di che cosa viene informato Giovanni? Viene informato di una cosa che non sta né in cielo né in terra, e cioè che Gesù fa dei miracoli, cioè restituisce la salute, restituisce la vita a chi non glielo chiede, soprattutto senza nessuna condizione. Questo è il dramma. Mi spiego? Non dice a questa donna: guarda che ti faccio risorgere il figlio se vieni a dire la coroncina della misericordia. Non dice a questo centurione: guarda che ti guarisco il servo se non avete più rapporti sessuali, se vivete come fratello e sorella. Ti guarisco il servo se almeno, che so io, costruisci un'altra sinagoga. No, non c'è scritto. E questo viene rapportato a Giovanni. Ricordate Giovanni, capitolo 3 di Luca, sulle sponde del Giordano. Vanno da lui dei pubblicani, vanno da lui dei soldati, e Giovanni dice: fate così, fate colà e sarete salvi. Per carità, c'è già un bel progresso, perché dice: beh, l'importante è che siate giusti, l'importante è che non, eccetera. Però la salvezza è legata alla conversione. Prima ti converti e poi ti salvi. E Gesù non fa così. La cosa è talmente grave che abbiamo scritto alla congregazione della dottrina della fede. Abbiamo dato una lettera per dire adesso che cosa succede. Chiamati, perché Giovanni è in carcere, poverino. E perché è in carcere Giovanni? perché Giovanni è un profeta che non si piega davanti a tutta la storia di Erode, di Erodiade. La dottrina è quella, e piuttosto ci facciamo tagliare la testa. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Una delle frasi più belle di tutto il Vangelo. Attenzione, questa frase non la dice il cieco di Gerico, una persona qualunque, Giovanni, che non può muoversi, poverino, perché è in carcere, ma manda due dei suoi discepoli a chiedere al Signore: senti un po', dimmi, per carità, ma per caso mi sono sbagliato? Oggi festeggiamo questa figura, il Battista, il precursore, colui che è stato capace di non rinunciare a se stesso, accettando di essere il segno della fine di un mondo. Questa è la grandezza di Giovanni. Non che gli hanno tagliato la testa, ma Giovanni ha accettato davanti a Gesù, che è stato suo discepolo, che è suo parente, ha accettato che la sua fedeltà a Dio, generosa, radicale, spinta fino al dono della vita, quindi magnifica, tanto che Gesù dice che Giovanni è il più grande, Nello stesso tempo essere il più grande, essere il più rigoroso, essere il più fedele non è automaticamente essere il più profetico, perché Gesù supera la profezia di Giovanni. Quegli uomini venuti da Gesù gli dissero: Giovanni il Battista ci ha mandato da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Risposta di Gesù non c'è. Gesù non risponde a questa domanda. Il testo è chiarissimo. In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Andiamo a leggere il testo parallelo della citazione di Isaia, capitolo 35. La citazione di Gesù è appunto i ciechi, eccetera, ma c'è anche un'altra citazione che è messa nella vostra Bibbia in parallelo, 42:7, in cui si dice: io il Signore ti ho chiamato per la giustizia, ti ho preso per mano, il carne del servo, il primo, ti ho formato e ti ho stabilito come leanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. L'unica cosa che Gesù non cita di Isaia è la libertà dei prigionieri, che avrebbe riguardato chi? Giovanni. E dice, ed adesso c'è anche un dispetto, e qui c'è lo scandalo del Vangelo. Qual è lo scandalo? E quello che, non dimenticate, è il modo di parlare dei giudei a Gesù: egli merita. L'unica cosa che avrebbe dovuto fare Gesù sarebbe stata quella di liberare Giovanni, perché lo merita. Ma no, il Vangelo non è più legato al merito, cioè e che appunto ci comportiamo bene perché così guadagniamo qualche merito. No, il Vangelo è che Gesù fa del bene ai ciechi, agli zoppi, ai lebbrosi, ai sordi, eccetera, 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 in modo gratuito e unilaterale, senza condizione. Fondamentalmente, dov'è la novità del Vangelo? Non è nelle parole che si dicono. La parola che dice Giovanni qual è? Convertitevi e credete al Vangelo. La parola di Gesù? Uguale. Convertitevi e credete al Vangelo. Ma mentre Giovanni sta al Giordano e sono gli altri che vanno da lui, Gesù non sta al Giordano. Gesù esce dal Giordano ed è lui che va verso gli altri. È lui che incontra questa donna che sta uscendo in corteo funebre con suo figlio mentre sta entrando a Nain e le restituisce il figlio. E soprattutto, pur dicendo la stessa parola, convertitevi e credete al Vangelo, Gesù dice, guarda, facciamo così, a scanso di equivoci. Io ti salvo, se poi hai voglia di convertirti, vedi tu. Domanda. L'abbiamo superato lo scandalo del Vangelo o non ancora? La reazione a tutto quello che stiamo vivendo come Chiesa da 50 anni a questa parte suona così. Beh, allora adesso ognuno fa quello che vuole e va bene tutto. Cos'è tutta questa misericordia adesso? Allora qualunque cosa va bene, non c'è più niente da dire. Ma sorelle mie, il problema è un altro. Che finché la gente, le persone e noi stessi non abbiamo voglia di convertirci, nessuno ci può imporre il desiderio di conversione. C'è se non ci sentiamo amati, ammirati e perdonati. Allora, è beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Questa parola scandalon in greco significa il sassolino nella scarpa, quella cosa che non è poi neanche tanto, sassolino nella scarpa, la cosa che inciampa, che ci destabilizza, ci mette in difficoltà. Il Vangelo è la nostra rovina, l'aveva detto bene il demonio. Sei venuto a rovinarci. Se noi togliessimo il Vangelo, tutto sarebbe più semplice. Fate un po' mente locale. Se noi togliamo il Vangelo con le sue esigenze sempre eccedenti, che ci spingono sempre ad andare oltre, a dare di più, allora tutto funzionerebbe meglio. Il mondo senza Vangelo funzionerebbe meglio. Anche perché sarebbe chiaro chi è giusto, chi è sbagliato, chi è dentro, chi è fuori, chi comanda, chi obbedisce, chi ha ragione, chi ha torto. Il sogno di tutti i tiranni e anche del piccolo grande tiranno che portiamo dentro. Poi voi mettete il Vangelo e non si capisce più niente. Quindi, se noi riflettiamo bene, la nostra rovina è il Vangelo. Perché il Vangelo non è la riproposizione di tutta una serie di precetti e di dottrine. Per carità, non vi sto dicendo che non ci sono precetti e dottrine. Ci sono. Quando Gesù dice nel Vangelo di Matteo, nel discorso della montagna, io non sono venuto ad abolire la legge. Cioè, tutto quello che abbiamo come risorse, come indicazioni, sono tutte valide. Da 50 anni che ci dibattiamo, non è che dobbiamo abolire le costituzioni, per parlare in termini più vicini a noi, perché a noi il divorzio non ci interessa, però l'osservanza delle costituzioni ci interessa. Non è, il problema, la sfida non è abolire le costituzioni, ma viverle con un cuore evangelico. E se voi seguite le costituzioni, allora sapete sempre cos'è giusto e cos'è sbagliato. Se voi cercate di vivere le costituzioni secondo il Vangelo, avrete molti dubbi. Questa sorella la sbattiamo fuori? E secondo le costituzioni sì. Tre munizioni canoniche. E il Vangelo cosa ci dice? Allora diventa tutto più complicato. Potessimo seguire le costituzioni? Potessimo. Chi si accontenta di seguire le costituzioni? Un superiore che segue le costituzioni ha vita molto facile, perché applica il diritto, giusto? Quando un superiore dice, beh, per carità, questo dicono le costituzioni, ma c'ho una persona davanti a me, cosa faccio? Cosa ne faccio? È chiaro che io, se sono superiore, in virtù di santa obbedienza, adesso io sono superiore, quindi ho l'autorità, ti piaccia o non ti piaccia, e se non ti piace, buonanotte sono tu. Che problema c'è? Nessuno. Il problema si pone quando io ho le costituzioni, ma poi devo applicarle, interpretarle secondo il Vangelo, e questo diventa un casino. Quindi la nostra rovina cos'è? Il Vangelo. Il Vangelo è la nostra rovina. Io dico sempre questa frase quando non ne posso più, nel senso che noi siamo anche monaci, quindi tutto è molto previsto da noi, è la preghiera, è la clausura, e gli ospiti che si accolgono alla talore in quel modo, bribim, 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 e poi ogni giorno c'è che uno chiede una cosa e l'altro ne chiede un'altra e l'altro di questo, e quando poi non è possibile, c'è la rovina della nostra vita, il Vangelo. Se eliminassimo il Vangelo saremmo dei monaci più santi, sicuramente, perché osserveremmo la regola, le consuetudini, le costituzioni, in le nostre abitudini, senza problemi. Ma il fatto che noi dobbiamo applicare la regola, vivere la regola, essere fedeli alla vita monastica, a tutte le sue cose, con il Vangelo, tutto si complica. Ma è qui la sfida. Allora, chiedetevi questa mattina, a che punto è lo scandalo? Ma non lo scandalo di quello, quando noi pensiamo agli scandali o allo scandalo, pensiamo a tutta una serie di cose, difficilmente pensiamo a questo problema. Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli prepara la tua via. E chi è questo messaggero? È Elia. Purtroppo non possiamo, perché il tempo è così. Elia. Giovanni è Elia. E chi è Elia? Elia è il profeta che si è dovuto convertire. Da che cosa? Dall'immagine del profeta che difende i diritti di Dio e ammazza 400 sacerdoti di Baal con il fuoco. Elia è il fuoco della difesa dei diritti di Dio, e che poi si ritrova sul monte Horeb a capire che Dio non è nel fuoco, non è nella tempesta, non è nell'uragano, ma è in un mormorio intraducibile, in un mormorio di sottile silenzio. E dove Dio dice, ricordate cosa dice Dio ad Elia: ma cosa ti credi? Tu dici che sei l'unico ad essermi fedele. Io ho 7.000 che non hanno piegato il ginocchio davanti a me. Ma cosa pensiamo noi? Cosa pensiamo? Di essere noi a salvare il mondo? Di essere noi gli ultimi moicani, quelli che se non ci fossimo noi il mondo sarebbe nella perdizione, nessuno più crede in Dio, nessuno più, tutti cattivi, tutti perversi. E Elia deve imparare sull'Oreb, dopo aver sterminato i sacerdoti sul Carmelo, deve imparare sull'Oreb che Dio abita in silenzio e che per essere suoi profeti bisogna agire come Dio, cioè in modo discreto. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Allora, questo è per dire cosa può significare quella frase che abbiamo detto ieri: evangelizzare la vita consacrata, evangelizzare la Chiesa. Nell'icona dell'Annunciazione nel rito orientale, le icone hanno sempre un titolo, l'Annunciazione si chiama così, Evangelismos tis Theotokou, significa l'evangelizzazione della Madre di Dio. Noi diciamo l'Annunciazione, l'Annunciata. I greci dicono Evangelismos tis Theotokou, l'evangelizzazione della Madre di Dio. Nel momento dell'Annunciazione Maria è stata evangelizzata. Quando oggi noi parliamo di nuova evangelizzazione, è questa una Chiesa che si lascia evangelizzare, tenendo conto che la rovina della Chiesa è il Vangelo. Buona giornata.